Euro. Fonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Sono passate da poco le 19, siamo in diretta su tutte le radio Raduni, questa è Eurofonica, io sono Nicola Pifferi e con me c'è tutta la redazione italiana del nostro Eurofonica. Parleremo di tantissime cose, partiremo dalla Russia, cercheremo di capire anche qual è il loro punto di vista su questa questione delle spie che sta un po' smuovendo la diplomazia di tutto il mondo. Poi parleremo di bufale. Qualche giorno fa è tornato online un sito italiano molto famoso, anti-bufale, però sembra che ci sia anche un sito dell'Unione Europea che ha l'obiettivo appunto di sbufalare il mondo. Il problema è che, lo scopriremo tra poco, potrebbe diventare una censura. Poi andiamo a vedere Netflix, andiamo a vedere Amazon Prime, ve l'abbiamo raccontato la settimana scorsa, questi sono tutti i servizi a cui noi giovani, generazione Erasmus, siamo molto molto affezionati, e siccome siamo una generazione Erasmus e amiamo viaggiare, sembra che ora potremmo utilizzare effettivamente in tutta Europa l'offerta di casa nostra, però forse non è così, cercheremo di capire che cosa sta succedendo. Poi andremo a capire perché l'Italia è seconda in Europa per abbandoni universitari, andremo a vedere come sono messi gli altri paesi, e poi andremo in Ungheria, bisogna fare un po' il punto della situazione su questo stato, infatti abbiamo chiesto anche a voi che cosa pensate dell'Ungheria di Orban, infine che cos'è l'Agenzia Spaziale Europea, il nostro EU for Dummies, e in conclusione le offerte di lavoro di Eurofonica, o meglio a livello europeo con le EU Skills. Allora iniziamo, perché Antonio Megalizzi è andato in Russia, ha cercato di capire che cosa sta succedendo anche lì con questo Spiagate, lo chiamiamo così, e quindi ha fatto un'intervista.
Eurofonica.
Da qualche anno un filo molto sottile tiene in piedi le relazioni diplomatiche tra Russia e Unione Europea. Da una parte un'Europa che dagli anni 90 ha iniziato a guardare con decisione a est, finendo per inglobare diversi stati satelliti dell'ex Unione Sovietica, dall'altra il Cremlino e le sue tensioni geopolitiche. L'Ucraina e la crisi di Crimea e Donbass si sono rivelate il punto di non ritorno. Sanzioni, accuse di hackeraggio a scopi politici, la guerra in Siria, fino ad arrivare all'avvelenamento dell'ex spia sovietica Sergei Skripal e della figlia Yulia in Gran Bretagna. Tanti dubbi, diverse ambiguità, una sola certezza: il furioso tornado del Regno Unito ha finito per risucchiare il resto dell'Europa e gli Stati Uniti, che hanno deciso di espellere nel totale 100 diplomatici russi. E dopo aver fatto il pieno di rassegne stampa, comunicati ed interviste provenienti dal cuore dell'Unione Europea, abbiamo iniziato a domandarci come viene vista l'intera questione a Mosca. Daria Sharova, segretaria internazionale del partito Giovane Guardia della Russia Unita, sostenitore del presidente in carica Vladimir Putin, ce l'ha raccontato.
Prima di tutto vorrei dire che da un punto di vista meramente logico, per il Cremlino non aveva alcun senso uccidere Skripal. Il tutto è successo prima delle elezioni, prima del mondiale di calcio in Russia. Non avrebbe avuto alcun senso creare una tale tensione internazionale, superiore a quella già esistente. Non vedo alcuna ragione per fare una cosa del genere. Inoltre ricordo che si tratta di un criminale che ha venduto il proprio paese, quindi una persona che non ci interessa. In secondo luogo, la Russia ha chiesto più volte alla Gran Bretagna le prove dell'accaduto. La Gran Bretagna non ha ancora dimostrato nulla, non ci sono prove, nonostante richieste ufficiali, anche dal nostro ministro degli esteri. Abbiamo ricevuto solo parole da Theresa May e Boris Johnson. Sostengono che probabilmente sia stata la Russia, ma con zero prove concrete. Inoltre, vorrei aggiungere che le dichiarazioni di Theresa May e Boris Johnson non ci sembrano diplomatiche. Le argomentazioni presentate sono poco usuali per chi lavora nelle relazioni internazionali. La scuola diplomatica russa ha alle spalle una lunga tradizione. La prima scuola diplomatica russa è stata inaugurata nel 1939, nella già Unione Sovietica. Boris Johnson è solo un giornalista, non ha specifiche competenze in campo diplomatico. Questo lo fa risultare a volte non abbastanza professionale.
Allora sta cambiando qualcosa in maniera definitiva nelle relazioni tra Unione Europea e Russia?
Sono un po' preoccupata dalla situazione che il caso Skripal ha creato, portandoci ad un livello di non dialogo, di fraintendimenti, addirittura con l'Italia, che tradizionalmente è la nazione europea più vicina alla Russia. e che ha espulso un nostro diplomatico. Gli Stati Uniti hanno espulso più diplomatici di quelli che ha espulso tutta l'Europa. Ne ha espulsi meno il Regno Unito. Per essere chiari, la nazione che si sente vittima della situazione ne ha espulsi meno degli Stati Uniti. Questo mi fa pensare a chi ci sia davvero dietro questo processo. Ciò che tutti i cittadini europei dovrebbero chiedere ai propri governi è perché riescano a tenere una linea politica estera indipendente. Perché la linea europea deve sempre seguire quella britannica o americana? Perché l'Unione Europea continua ad avere questo problema? I suoi stati membri non riescono a perseguire una propria politica internazionale.
Antonio Megalizzi per Eurofonica, Trento.
Eurofonica.
State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Andiamo in Unione Europea, come di fatto andiamo sempre, andiamo a capire perché la Commissione Europea, insieme a tutta l'Unione, ha deciso di aprire un sito antibufale. Amanda Guida.
Eurofonica.
Negli ultimi anni abbiamo sentito parlare molto delle fake news, ma non tutti sanno che il Servizio Europeo per l'Azione Esterna dell'Unione Europea dal 2015 ha creato un sito antibufale per contrastare le bufale e le false informazioni. Il sito si chiama EU vs Disinfo e promette di combattere la disinformazione condivisa dalla propaganda anti-Unione Europea, soprattutto proveniente dalla Russia. Gestito dal Servizio Europeo per l'Azione Esterna, il sito viene curato e aggiornato ogni settimana da un gruppo di 14 esperti di comunicazione e lingua russa, la East Stratcom Task Force. Non tutti però pensano che il sito sia una buona idea. Nel 2015 tre siti di news olandesi vennero accusati da EU vs Disinfo di aver diffuso fake news. I tre siti parlavano di eventi legati all'Ucraina in maniera critica e nel caso di Genstil, uno dei tre siti accusati, l'articolo in questione era satirico. I tre siti hanno fatto causa a EU vs Disinfo chiedendo di rimuovere le pagine che li riguardavano. L'8 marzo EU vs Disinfo ha dato ragione ai tre siti e il Servizio Europeo per l'Azione Esterna ha spiegato che in quel periodo la task force non era ancora provvista del personale adeguato. Molti giornalisti si sono chiesti se sia giusto che un organismo statale debba stabilire quali siano le notizie vere e quali no. Addirittura il giornalista di EU Observer Arjen Nieboer, nel suo articolo Perché l'Unione Europea deve chiudere Disinfo, ha scritto perché EU vs Disinfo non dovrebbe nemmeno esistere. Il sito rappresenterebbe il punto di vista dell'Unione Europea, che deve invece rimanere un'istituzione neutrale. Quest'anno il Servizio Europeo per l'Azione Esterna ha cercato di chiarire nuovamente la situazione, assicurando che EU vs Disinfo non vuole mettere in dubbio o restringere la libertà dei singoli giornali. Al contrario, il sito viene utilizzato per contrastare la disinformazione, a prescindere da dove provenga. Amanda Luisa Guida, Radio 6023 per Eurofonica.
Eurofonica.
Qui nella redazione di Eurofonica siamo tutti giovani, siamo tutti dei grandi viaggiatori e quindi alla notizia che i vari siti di streaming come Netflix, Amazon Prime, ma anche RaiPlay potessero essere visibili al di fuori dello stato della propria subscription, ci siamo tutti molto felicitati. Fabiano Catania però no, lui è il nostro, diciamo, complottista preferito, è andato a scoprire se è vero che il geoblocking è stato abolito per Netflix e ha intervistato Maurizio Molinari del Parlamento Europeo.
Eurofonica.
Fabiano Catania per Eurofonica con Maurizio Molinari, addetto stampa del Parlamento Europeo in Italia.
C'è stata una confusione innanzitutto tra portabilità e geoblocking, visto che evidentemente non sono la stessa cosa?
Allora, alcuni giornali e alcuni media hanno parlato di geoblocking, quando in realtà il regolamento sul geoblocking riguarda lo shopping online, quindi la possibilità di fare shopping da siti internet che siano anche siti internet non del proprio paese di residenza, quindi l'impossibilità da parte dei suddetti siti internet di bloccarti, di costringerti per dire a fare shopping su Amazon.it se sei in Italia. Invece dopo la fine del geoblocking, che sarà intorno alla fine del 2018, sarà obbligatorio per questi siti che vendono prodotti, non so, mobili, ma anche biglietti d'albergo, pacchetti vacanze, di permettere di fare shopping anche da siti che non siano quelli del paese di riferimento, del paese di residenza. Quindi la fine del geoblocking è questo. In realtà dal 1 aprile c'è la possibilità per i servizi a pagamento di contenuti audiovisivi della portabilità del proprio abbonamento, cioè se io italiano ho l'abbonamento a Netflix, a Mediaset Premium, a Sky Go, ho la possibilità di portare questo abbonamento, se sono in vacanza o se sono per lavoro temporaneamente in un altro paese, di portare le stesse condizioni di cui io usufruisco per esempio in Italia. Non potevo usufruire dell'abbonamento Sky o Mediaset Premium di cui godevo in Italia. Adesso dal 1 aprile, se io vado all'estero, l'operatore poi deciderà qual è l'uso congruo, quindi Sky o Mediaset diranno per più di 60 giorni, per più di 120 giorni, comunque deciderà qual è l'uso congruo, cioè qual è, perché c'è il concetto di temporaneità nel regolamento.
Ecco, quindi è riservata comunque la temporaneità a una discrezionalità poi delle singole, dei singoli erogatori del servizio, no? Che decideranno
sì,
quale sarà.
Il regolamento non è specificato che cos'è la temporaneità, è specificato che l'operatore, quindi il fornitore di servizio, deve indicare nel contratto e quindi anche sul loro sito internet che cosa intendono loro per temporaneità. Ogni Netflix è un concetto, Sky è un altro concetto, Mediaset è un altro concetto. Ricordiamo anche che questa portabilità deve applicare, è obbligatoria per i servizi a pagamento, mentre possono, diciamo, aderirvi, possono utilizzarla anche i servizi non a pagamento, per esempio la Rai, che dà delle offerte, per esempio se tu vuoi guardare Montalbano e sei in Francia e sei un italiano,
non posso,
sei stato in Francia, non puoi, la Rai può su base volontaria aderire a questo schema di portabilità. Quali sono i vantaggi della Rai? Ovviamente gli apre un mercato di pubblicità, certo, all'estero, degli spot pubblicitari, certo. Però mentre i servizi tipo Netflix, tipo Sky o Mediaset Premium sono obbligati, i servizi delle compagnie come la Rai o come tutte le altre compagnie pubbliche, quindi anche per esempio la BBC, qua poi entriamo nell'esempio inglese, però insomma ancora anche loro fanno parte dell'Unione Europea, quindi loro possono, è su base volontaria.
Ho capito, ma quindi verosimilmente però questa cosa della portabilità non avrà effetti su chi già era all'estero, probabilmente su chi sarà all'estero dal 1 aprile.
Se tu sei all'estero per un periodo di tempo permanente, per esempio non so, per 9 mesi, su un anno, già comincia a diventare,
certo,
non un periodo di temporaneità,
certo,
direi di no, però questo, ripeto, è lasciato ai singoli operatori. È un altro tassello, oltre alla fine del roaming, per la creazione di un vero mercato unico digitale, e quindi per dare la possibilità a chi si sposta in Europa di usufruire dei servizi di cui usufruisce a casa, ovviamente cercando di limitare gli eccessi. Cioè non è che tu, se vivi un anno in Francia, puoi continuare a dire però io voglio utilizzare le tariffe delle compagnie italiane.
No, ovviamente.
A quel punto sarebbe un onere sproporzionato per le compagnie stesse.
Certo, grazie mille, perché hai fatto molta più chiarezza su questa cosa, perché almeno in Italia c'era stata, secondo me, questa piccola confusione terminologica poi in realtà tra geoblocking, certo, certo, e portabilità. Ti ringrazio tanto.
Grazie a te.
Grazie a Maurizio Molinari, addetto stampa del Parlamento Europeo in Italia, per essere stato con noi. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, Parigi.
Eurofonica.
State sempre ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio raduni. Parliamo di università, ma non ne parliamo in forma accademica o didattica, ne parliamo in forma politica. Perché? Perché per l'Eurostat l'Italia è seconda in Europa per abbandoni universitari. Come sono messi gli altri paesi? Silvia Pegurri.
Eurofonica.
L'Italia ha vinto una medaglia d'argento, ma non dovremmo esserne troppo fieri. È il secondo paese europeo per abbandoni universitari dopo la Francia. I dati dell'Eurostat sono chiari. Quasi 524.000 persone decidono ogni anno di abbandonare un corso universitario. Il problema non è solamente italiano. Nel 2016 circa 3 milioni di giovani hanno deciso di abbandonare la laurea, chi per entrare nel mondo del lavoro, chi per ragioni economiche o familiari. Al terzo posto troviamo il Regno Unito, con i suoi 404.200 ex studenti, mentre uno dei paesi più virtuosi è la Germania, con solamente 165.500 abbandoni. Un dato però sembra essere simile in tutti i paesi. Gli ex studenti sono più uomini che donne. Meno di un uomo su 6 in età da lavoro ha una laurea in Italia, ovvero il 13,7%, il dato peggiore dopo quello della Romania. Quasi uno su 4 ammette di aver abbandonato l'università perché voleva entrare subito nel mondo del lavoro, cosa per molti impossibile se si sta ancora studiando. Questa motivazione è più frequente tra gli uomini, mentre per le donne la decisione è spesso basata basata su fattori economici, come una situazione economica instabile. L'obiettivo da raggiungere entro il 2020 è quello del 40% di laureati tra i 30 e i 34 anni, con una percentuale minore al 10% di persone senza un diploma secondario. Si è sulla buona strada se si pensa che nel 2015 i laureati erano il 23,6% della popolazione, mentre nel 2016 sono aumentati al 39,1%. Anche il tasso di abbandono è migliorato, passando dal 17% al 10,7%. Silvia Pigurri per Eurofonica da Fuori Aula Network.
Eurofonica.
Eurofonica vi porta sempre in viaggio per gli stati dell'Unione Europea. Oggi andiamo in Ungheria con Clara Rita Stevanato che ci spiega come funziona questo stato.
Eurofonica.
In Europa centrale, attraversato dal grande fiume Danubio ma senza sbocchi sul mare, c'è uno stato con una storia millenaria. Si tratta dell'Ungheria. Ai tempi dei Romani era un'importante provincia dell'impero, la Pannonia, di cui passarono poi gli uni di Attila e per un po' non crebbe più l'erba, fino a quando nell'anno 1000 fu incoronato primo re d'Ungheria Stefano, la cui mano è custodita nella basilica omonima a Budapest, la capitale. Budapest non è però sempre esistita. L'attuale capitale è infatti nata nel 1873 dalla fusione di Buda e Pest, due città storiche poste una di fronte all'altra sulle due rive del Danubio. L'Ungheria ha molti primati. Budapest è la città con il maggior numero di acque termali al mondo. Pensate che ogni giorno sgorgano oltre 70 milioni di litri d'acqua. Nella capitale c'è anche la più grande sinagoga in Europa, seconda al mondo dopo quella di Gerusalemme. E pensate che il Parlamento di Budapest è il secondo per grandezza al mondo dopo l'immenso Parlamento di Bucarest in Romania. Conta 691 stanze, 20 km di scale e 40 kg d'oro. A Budapest fu costruita nel 1896 la prima metropolitana europea continentale. È la terza più vecchia al mondo, dopo quella di Istanbul e di Londra. Terra di premi Nobel e inventori, fu proprio in Ungheria che Erno Rubik inventò il famoso cubo. Imre Brodi ideò le lampadine a bulbo e Laszlo Biro la penna a sfera. Se volete andare in Ungheria e comunicare con i locali, potete cimentarvi con l'ardua impresa di imparare l'ungherese. Ad oggi ancora nessuno è riuscito a scoprire con certezza quale sia l'origine di questo strano alfabeto composto di ben 44 lettere. Quando sarete in un bar o in un ristorante e ordinerete una birra, attenzione a non brindare mai con i boccali. Secondo la tradizione, nel 1848 alcuni soldati austriaci uccisero 13 generali ungheresi festeggiando ogni esecuzione con un brindisi. E se volete accompagnare la bevuta con un buon pasto, optate per il goulash, piatto tipico a base di paprika, ingrediente estratto dai peperoni rossi, di cui l'Ungheria è grande produttrice. O in alternativa scegliete il foie gras. L'Ungheria è infatti il secondo più grande produttore di fegato d'oca dopo la Francia e il più grande esportatore. Per dolce provate la torta Dobos, creata nel 1855 in onore del re Francesco Giuseppe e della principessa Sissi, a base di pan di Spagna, crema al burro e caramello, imperdibile per chiunque ancora oggi visiti la capitale ungherese. Se vi sembra di aver esagerato a pranzo, non vi preoccupate, basterà andare di fronte alla Basilica di Santo Stefano a Budapest e strofinare la pancia della statua del poliziotto baffuto e panciuto che vi troverete davanti. La leggenda vuole che chi tocca il suo ombelico non ingrasserà mai più. Clara Stevanato per Eurofonica.
Eurofonica.
E continuiamo a parlare di Ungheria sempre ad Eurofonica. Mauro Gemma, il nostro mitico EU Vox Popper, potremmo dire così, ovvero quello che vi chiama e vi chiede che cosa pensate di quello di cui stiamo parlando, è sceso in strada, diciamo nella strada virtuale perché vi ha telefonato e vi ha chiesto che cosa pensate dell'Ungheria di Orban. Se volete partecipare a questi EU Vox Pop potete scrivere sulla pagina di Eurofonica e scriverci appunto nei messaggi e noi vi contatteremo.
Eurofonica.
Io credo che la politica di Orban sia stata una politica ambigua, ha incentrato la sua azione sull'amore per la patria, su uno spirito nazionalistico, ma poi ha aumentato gli incentivi per gli investimenti di aziende straniere e questo va a discapito del nazionalismo di cui abbiamo parlato precedentemente. Credo che inoltre la flat tax abbia aumentato le disuguaglianze sociali all'interno del paese.
Nonostante la democrazia illiberale di Orban dia voce alla voglia di autonomia e libertà di quei paesi che in Europa sono entrati senza poter contrattare molto, con cui l'Europa è stata probabilmente troppo tecnica e burocratica, mi preoccupa molto la deriva conservatrice dell'Ungheria. Tuttavia, mi preoccupa molto di più notare come essa si incastoni nel quadro di un'Europa sempre più xenofoba. Basti pensare agli altissimi consensi ottenuti da partiti di ideali simili in Francia e in Austria, e non da ultimo il clima che si respira anche in Italia a seguito delle ultime elezioni. Temo purtroppo che però, finché Fidesz rimarrà nel PPE sarà difficile per l'Europa arginare l'ondata populista.
L'Ungheria di Orban è un esempio di come la democrazia possa essere messa in difficoltà tramite processi democratici, di come le fake news e i sentimenti razzisti possono avere conseguenze concrete e di come l'Unione Europea sia ancora spaccata su valori di base da condividere, come l'indipendenza del sistema giudiziario e la libertà di associazione.
Orban parla di democrazia illiberale, si ispira al leader russo la cui amicizia risulta essere incompatibile con le strategie di Unione Europea e NATO. Viene accusato di corruzione, però vince le elezioni con il quasi 50% dei voti. L'elezione di Orban in Ungheria non fa altro che confermare il percorso che l'elettorato di questi anni ha deciso di prendere. Anti-Unione Europea, anti-immigrazione, l'Ungheria si chiude a riccio come molti altri stati. Questo clima di chiusura, a mio parere, non fa altro che incrementare i problemi già esistenti, specie se si tratta di un paese dell'Unione Europea.
Eurofonica.
Siamo quasi in chiusura di questa puntata di Eurofonica, è il momento di spiegarvi come funziona l'Unione Europea. Oggi parliamo dell'Agenzia Spaziale Europea con Sonia Kurzel. Conosciamo tutti la NASA, no? Ma sapete che l'Europa ha una sua stazione spaziale? E in che rapporti è con l'Unione Europea?
Eurofonica.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, molti scienziati scappati dal continente rientrarono in Europa. Si resero conto che le singole agenzie spaziali degli stati europei non potevano competere con quelle delle superpotenze USA e URSS. Nel 1958 Edoardo Amaldi e Pierre-Victor Auger cominciarono dunque a pensare ad un progetto comune, quello di fondare un'agenzia spaziale europea. Nel 1962 si cominciò a lavorare ad un progetto con Belgio, Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Paesi Bassi. Ma la svolta si ebbe negli anni 70, quando la corsa allo spazio delle due superpotenze subì un rallentamento. Nel 1975 fu fondata l'Agenzia Spaziale Europea. Ad oggi l'ESA conta 22 stati membri. L'ultimo ad essere stato annesso è l'Ungheria nel 2015. Il quartier generale è a Parigi, ma le missioni scientifiche hanno la base nei Paesi Bassi. Il controllo dei satelliti e il centro per la selezione e addestramento degli astronauti sono in Germania, mentre la raccolta e redistribuzione dei dati agli stati membri è a Frascati. L'ESA è il maggior competitore della NASA nell'esplorazione spaziale. Il suo principale obiettivo è sostenere e promuovere per scopi esclusivamente pacifici la cooperazione tra stati europei nel campo della ricerca e tecnologia spaziali e nelle loro applicazioni. Il budget è di circa 6 miliardi di euro, un terzo di quello della NASA. Ogni cittadino europeo degli stati appartenenti all'ESA contribuisce con le proprie tasse alle spese per lo spazio. Quanto paghiamo? L'equivalente di un biglietto del cinema all'anno. Cosa c'entra con l'UE? I due attori cooperano tra loro. L'ESA, con il suo slogan Spazio Unito in Europa, è la porta di accesso allo spazio dell'UE. Il coinvolgimento diventa ancora più evidente se andiamo a guardare gli stati membri. Dei 22, solo Norvegia e Svizzera non fanno parte dell'UE. Anche gli obiettivi sono comuni. Entrambi vogliono rendere l'Europa un attore credibile nell'esplorazione dello spazio e nella ricerca scientifica. Inoltre il 20% dei fondi ESA provengono dal budget UE. Per il futuro l'ESA ha piani ambiziosi, come la continuazione della ricerca scientifica per migliorare le future esplorazioni spaziali, la collaborazione con la NASA per la ricerca astronomica e il programma Aurora, un progetto per mandare un essere umano su Marte che potrebbe avvenire nel 2030. Sonia Kurzel, Samba Radio Trento per Eurofonica.
Eurofonica.
E in chiusura di puntata è il momento in cui Eurofonica si trasforma in un grande e grosso ufficio di collocamento. Sono arrivate le EU Skills, Alice Masoni.
Eurofonica.
Neolaureati in chimica all'ascolto, c'è un'ottima opportunità per voi. La European Chemical Agency, che si occupa di attuare la normativa europea sulle sostanze chimiche e fornire consulenze sul loro uso alle aziende, offre uno stage presso la sua sede di Helsinki, in Finlandia. A seconda di compiti e ruolo previsto, gli stage hanno durata variabile che va dai 3 ai 6 mesi, retribuiti con una borsa di studio di ben 1.300 euro al mese. Per fare domanda è necessario essere cittadino europeo o dello spazio economico europeo, quindi Norvegia, Islanda e Liechtenstein, avere un'ottima conoscenza dell'inglese e possedere un diploma universitario in chimica o aver lavorato in settori che richiedono una formazione relativa a campi sia scientifici, quali biologia o scienze tecnologiche ambientali, che amministrativi, come diritto, comunicazione, finanza e risorse umane. Per maggiori informazioni basta visitare il sito dell'agenzia echa.europa.eu. Se invece è il turismo il settore agroalimentare ad appassionarvi, il progetto SME for Easy, Supporting Mobility Experiences for a European Apprenticeship for Young, mette a disposizione 50 borse di studio per giovani dai 17 ai 29 anni che abbiano ottenuto qualifica o diploma professionale presso centri di formazione professionale da non più di 12 mesi. Grazie alla borsa di mobilità, i selezionati potranno svolgere un periodo di lavoro e formazione in paesi quali Germania, Francia, Spagna, Irlanda o Regno Unito. Il progetto finanzia viaggio, assicurazione, alloggio, preparazione linguistica e culturale, trasporti, pocket money e tutoraggio. Se volete saperne di più, visitate il sito scambioeuropei.info e scaricate il bando. È l'apprendimento culturale, invece, il tema chiave dello scambio con Ungheria previsto dal progetto Cool Tornado, in programma dal 25 maggio al 3 giugno 2018. Se avete dai 18 ai 25 anni e venite da uno degli stati membri UE, che aspettate? I selezionati dovranno versare una quota di 25 euro all'associazione Gentle Giant, organizzatrice dello scambio, ma vitto, alloggio e viaggio sono coperti, quest'ultimo entro la cifra massima di 240 euro. Per ulteriori informazioni basta visitare il sito scambioeuropei.info.
Eurofonica.
Però cosa vuol dire però?
Amici di Eurofonica, si conclude qui la puntata di oggi. L'appuntamento è per la settimana prossima, sempre di mercoledì, sempre alle 19, alle 20, sempre su tutte le radio raduni. Io sono Nicola Pifferi e la settimana prossima, insieme ai ragazzi di Eurofonica, sarò a Strasburgo per raccontarvi che cosa succede lì durante la plenaria del Parlamento. Buona serata.
Eurofonica. Eurofonica. Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. E se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. Ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 19 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.